E facciamo un brevissimo riepilogo della questione dello status perché ci andiamo ad agganciare appunto alla questione stessa per un altro aspetto della cosa. Allora, lo status, vi ricordo, è detto in modo molto sintetico la posizione che ogni individuo occupa all'interno dello spazio sociale. Lo spazio sociale è una convenzione di fatto, una convenzione che ci permette di capire, visualizzandoli, i rapporti che legano tutti coloro che formano un certo gruppo e una certa società. Perché chiaramente voi vi siete perfettamente resi conto di non aver mai fatto, di non essere mai entrati dentro una piramide sociale. Buongiorno.
Buongiorno.
No, stiamo ribadendo quello che abbiamo detto la volta scorsa, per cui va benissimo così. Allora dicevo, quindi nessuno di voi è mai entrato dentro una piramide sociale fatta e rifinita. È un modo attraverso il quale noi ci raffiguriamo dei concetti astratti, che sono appunto quelli che riguardano i rapporti degli uni con gli altri. Tenete presente che questa è una strategia cognitiva che noi adottiamo sin dagli inizi. Nel senso che se cominciate a pensarci, vi rendete conto che la gran parte di ciò che noi abbiamo appreso e elaborato grazie alla neocorteccia, che è la parte del cervello, come immagino saprete, dove hanno luogo i processi di astrazione, la conoscenza superiore, eccetera. Noi tutti questi concetti astratti, di fatto, li comprendiamo attraverso delle metafore e delle analogie spaziali. La distanza sociale non vuol dire che fra me e uno ricco ci sono 3 chilometri, però sappiamo perfettamente che cosa vuol dire distanza sociale. È un concetto astratto che io riesco a comprendere attraverso l'immagine della distanza o della vicinanza, no? Se un amico ci dice mi è stato vicino, non voleva dire che ti è stato seduto accanto per tutto il tempo in cui stavi male. Però capite che questo è il modo attraverso il quale noi funzioniamo. L'essere umano è spaziale, che ci piaccia o no. È spaziale nel suo porsi nel mondo. Ed è spaziale nel suo interpretare il mondo, anche il mondo che lui costruisce con la sua cultura, in termini che siano comprensibili, perché altrimenti le cose diventano veramente aspre. Questa cosa si chiama spazializzazione del linguaggio. E se ci fate caso, per il discorso dello status funziona perfettamente. Per tutto quello che riguarda il sociale, noi non abbiamo che immagini di movimenti, di traiettorie, di crescite, di diminuzioni, comunque tutte cose che hanno uno sfondo seriamente concreto e invece si riferiscono a delle situazioni astratte. Per esempio, non so se ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della mobilità sociale, una delle cose che si dice oggi in Italia è che l'ascensore sociale si è bloccato. Che vuol dire? Vuol dire che i processi di mobilità sociale non sono più così semplici come erano prima. Però capite che dire l'ascensore sociale ti fa capire immediatamente di che parli. È un altro modo per tradurre un qualcosa di astratto in qualcosa di comprensibile. Tant'è che quando si parla di qualcuno che ha fretta di migliorare il suo status, cosa diciamo? È un arrampicatore sociale. No? Avete mai visto qualcuno che si arrampicava sulla piramide prima? No, però capite perfettamente di che cosa stiamo parlando. Quindi la grandissima parte dei modi, dei nostri modi di interpretare l'astratto passa attraverso il concreto. Non solo per questo, ma in larga misura. Pensate alla faccenda del viaggio. Ulisse, il viaggio di Ulisse, cos'è? La vita. No? Tutto così. Cioè noi abbiamo un modo per definire cose che sarebbero altrimenti non apprendibili, apprensibili, tant'è che quando parliamo di imparare diciamo apprendere, che vuol dire esattamente afferrare qualcosa con le mani. Quindi sono tutte immagini che hanno a che fare con la fisicità di riferimento. L'essere umano tende, soprattutto nella nostra cultura, a immaginarsi come dematerializzato, come astratto, oggi come virtuale, però resta un essere umano legato alla materia. Un altro gergo che forse non so se va mai colpito, ma è particolarmente divertente, ha a che fare con i file, no? Quanto pesa quel file? Qualcuno di voi è andato in giro con una bilancina per file? I file non pesano, Però la lingua, di nuovo, ci riporta alle nostre radici. Quando vuoi dire che è ingombrante, che è difficile da trasmettere, che è lungo, dici che pesa, anche se di fatto no, il peso di un file di 50 MB o di uno di 50K no, è zero. Quindi il problema non si pone. Però noi sempre adottiamo queste strategie. Ok? Allora, dicevamo, la piramide sociale o la coppa da champagne sociale nella quale siamo immersi come le olive del Martini ci dà questo modo di raffigurare questa rappresentazione, che è però una rappresentazione statica. Abbiamo detto che all'interno di questa piramide avvengono dei processi che ci permettono di cambiare la nostra posizione, e cambiando la nostra posizione abbiamo detto cambiamo benefici, privilegi, ricchezza, opportunità, tutto il gergo della modernità si dispiega davanti a noi. Abbiamo anche detto che questo è il gergo della modernità e anche la propaganda della modernità, perché nello stesso modo in cui io li posso aumentare, li posso pure diminuire. Perché è vero che le società premoderne erano noiose perché dove nascevi restavi, però restavi. Quindi se eri nato benino, restavi benino in linea di massima, a meno che non succedessero catastrofi. Invece oggi come oggi puoi perfettamente prendere l'ascensore sociale a livello meno uno. Dimmi.
Posso spegnere le luci se non servono?
Oddio, prima c'era una penombra di quelle, come dire...
Troppa luce.
Beh, con le finestre... Non vogliono essere spente. Si rifiutano, ok. Vabbè, con le finestre aperte è un'altra musica. Ok. Quindi, fin qui chiaro? Dobbiamo però occuparci dell'altro aspetto. Questo abbiamo detto è l'aspetto statico, quindi più o meno dove sei, anche se puoi mettere in atto dei processi. Il problema è anche cosa fai dove sei? Non è che tu stai in un posto della piramide sociale e, come dire, tutti ti danno cose o chiedono cose e non succede nulla, no? Devi anche fare qualcosa. Quindi l'altra parte della, diciamo, la parte dinamica del nostro essere inseriti in una società ha a che fare col concetto di ruolo, che oggi alla fine viene di solito inglobato nell'altro, nella strategia vincente che abbiamo trovato quando non sappiamo come fare, con scritto ruolo barra status, così no, riusciamo a mettere insieme cose che non c'entrerebbero niente teoricamente le une con le altre, soprattutto secondo il nostro criterio di ragionamento corrente. Però comunque ci siamo resi conto di fatto che lo status è l'aspetto statico del nostro esistere in una società, e il ruolo invece è l'aspetto dinamico del nostro esistere in una società. La prima definizione sul ruolo, perdiamo un po' di tempo perché è un concetto estremamente importante. Anche qui, come vi ho già detto, siete tutti portatori sani o meno di ruoli, perché sui ruoli si può essere anche portatori complicati. Ruolo, tipo, studente. Voi siete tutti studenti, quindi già lì ci siamo giocati il primo jolly. Poi siete tutti probabilmente amici di qualcuno, me lo voglio augurare, se no abbiamo qualcuno un problema. Poi siete tutti figli. Probabilmente siete tutti partner, compagni, fidanzati, amici del cuore, trombamici, quello che vi pare. Quindi, come vedete, senza andare troppo lontano, già abbiamo trovato tre fratelli, spesso e volentieri, no? Potete essere un sacco di cose. Ecco, tutti questi sono ruoli. Tutti questi sono ruoli, qualcuno più formale evidentemente, tipo lo studente è un po' più formale, il figlio è sia formale che informale. Insomma, il trombamico è molto informale, più divertente, però insomma, vabbè. Come dire, quindi capite che il ruolo è un, come dire, ci introduce a un insieme di ragionamenti e di idee che è abbastanza utile comprendere, perché lo mettete in pratica costantemente. Più ne sapete e meglio ne comprendete. Abbiamo parlato di teoria di struttura e azione? Manco struttura e azione? Bene, ok. Sarà una lunga lezione questa. Allora, dicevamo, il ruolo quindi è, in prima definizione, è un insieme di modelli di comportamento che consentono e consente di ottenere o di soddisfare dei bisogni diffusi. Un po' complicata detta così, però se ci pensate la cosa si chiarisce abbastanza facilmente. Cos'è un modello di comportamento? Un modello di comportamento è un, come dire, di nuovo, una prassi che si ripete nel corpo sociale, fino a diventare il tipo di cosa che fai quando hai un certo tipo di problema. Ok? Qual è il modello di, quali sono i modelli di comportamento che hanno a che fare con voi nel vostro essere studenti, ad esempio? Prendere appunti. Prendere appunti ormai è diventato un modello di comportamento. Non lo era anche prima, lo si potrebbe discutere, forse lo faremo. Può essere in qualche misura modificato nel tempo, tant'è che il vostro collega registra direttamente, no? Io registro, quindi gli appunti li potreste anche non prendere, però sono comunque uno strumento, un aggancio mnemonico, possono essere un qualcosa di utile, possono essere anche una distrazione, quindi insomma se ne può parlare, ma ad ogni modo, oggi come oggi, nel ruolo di studente, uno dei modelli di comportamento è prendere appunti, essere a lezione, sostenere gli esami, pagare le tasse, fare una tesi. Finito più o meno il ruolo di studente da un punto di vista evidentemente pratico. Questo perché? Perché il ruolo di studente si è venuto specificando negli anni e nei secoli fondamentalmente. Voi saprete che la nostra università è comunque una delle più antiche del mondo, siamo nati nel 1307, quindi insomma comincia a essere qualche tempo, 8, 7, 8, mi ricordo, 8, 1308, quindi sono 700 spicci. E perché è nata l'università? È nata esattamente come risposta a un bisogno sempre più diffuso. Il bisogno sempre più diffuso qual era? Quello di apprendere, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Solo che prima dell'università la questione era più complessa, no? Nel senso che non c'erano strategie. Ragazzi, vi prego, abbiate pazienza, 5 ore oggi ce n'ho, quindi cerchiamo di restare un attimo concentrati e soprattutto silenziosi. Allora, dicevamo, il modello di comportamento nasce quando sempre più persone nell'Europa medievale cominciano ad avere questo bisogno di apprendere, di imparare, di migliorare la propria preparazione, le proprie competenze. E che fanno? Ovviamente nella situazione del tempo cominciano a recarsi nei luoghi dove si sa che ci sono delle autorità nelle diverse situazioni, nelle diverse materie, quindi vanno a Padova, vanno a Parigi, vanno a Bologna, perché c'erano grandi teologi, grandi filosofi, eccetera, giuristi e via discorrendo, e cominciano a, come dire, a chiedere di essere edotti, cominciano a partecipare a quelle lezioni o proto-lezioni che venivano tenute al tempo. E questa cosa ovviamente pian piano costruisce un modello di comportamento, cioè ci si rende conto che per imparare è opportuno rivolgersi a certe categorie, a certe persone. La cosa ovviamente genera una serie di adattamenti anche organizzativi, perché man mano che arriva più gente per ascoltarti non puoi più sederti sulle balle di paglia come si faceva a Parigi ai tempi, in mezzo ai campi, ma comincia ad aver bisogno di un'aula, comincia ad aver bisogno di strumenti, comincia ad aver bisogno di tutta una serie di cose che lentamente col tempo diventano l'arsenale normale, la cassetta degli attrezzi normale dello studioso e dell'apprendista, dello studente. Quindi capite che questo bisogno di apprendere, questo bisogno di sapere di più genera di fatto una organizzazione che poi diventa una istituzione, come vedremo. Perciò il ruolo in sé nasce come idea di supporto, no? Perché è innegabile che laddove la gran parte di voi condivida questo bisogno di apprendere, di migliorare, di formarsi, è molto più opportuno avere un luogo dove questo accade in modo strutturato, in modo evidente, in modo chiaro, organizzato, che non doversi cominciare ad aggirare per le città chiedendo dov'è uno che manipola bene le caviglie, che io posso chiedergli come fare a diventare bravo, poi come faccio a sapere che a me servirà quello e non altro, insomma tutta una serie di questioni che invece l'università risolve, come d'altronde la scuola fino almeno a qualche tempo fa. Ecco, diciamo che teoricamente l'idea generale è quella. Quindi il ruolo fondamentalmente è un ausilio ai membri di un gruppo. Il ruolo serve a far sì che questi bisogni, che sono i più diffusi nella popolazione, possano essere soddisfatti in modo lineare, efficiente e poco complesso, fondamentalmente. Ok? Quindi il ruolo nasce come strumento di supporto, ma oggi come oggi viene spesso e volentieri interpretato quasi esclusivamente come invece costrizione. No? Questo però è innegabile, nel senso che il ruolo è un oggetto complesso. Ed essendo un oggetto complesso, racchiude in sé una serie di dimensioni che apparentemente potrebbero essere considerate contraddittorie. Non è casuale, per esempio, che il termine ruolo abbia delle fortissime connotazioni, una festa, delle fortissime connotazioni teatrali, no? Perché l'etimo del termine ruolo viene dal latino ed è di una parola che è questa. Cioè rotulus, tanto per i ruoli circensi, che ha due significati, almeno due significati. Tenete presente che quasi tutte le parole con cui noi lavoriamo e con cui ci esprimiamo hanno più di un significato, il che è una circostanza interessante per molti versi. Ruolo, rotulus, significa sia canovaccio della commedia dell'arte che ordine di comparsa in tribunale. Due significati che sembrano, no? Completamente, dice, come gli è venuto in mente? Gli è venuto in mente perché i latini erano abbastanza intelligenti, o perlomeno avevano delle intuizioni abbastanza interessanti. Perché? Perché di fatto questa questione, questo etimo, ci riproduce esattamente il discorso del ruolo come lo viviamo noi, nel senso che abbiamo visto, ci sono alcune cose che vanno fatte, quindi una componente d'obbligo c'è. Però il fatto che voi dobbiate venire a lezione o scegliate di venire a lezione laddove non ci sia il problema delle firme è un obbligo che non può essere scisso dall'opportunità di apprendimento. Vuol dire che tu sei sì costretto a stare in aula, però se non fossi in aula non apprenderesti. Quindi come fai a separare soltanto la questione della costrizione dal fatto che questa costrizione è strumentale ad un apprendimento, è funzionale a un tuo miglioramento? Non è possibile, come non è possibile scindere appunto nel discorso del ruolo la componente normativa per certi versi dalla componente invece di libertà individuale. Quale libertà, direte voi? La libertà che il fatto il ruolo si interpreta. Non è che il ruolo è talmente puntiglioso e talmente specifico da costringervi a dei comportamenti uguali. Voi siete 30 studenti che seguono la lezione in 30 modi diversi. C'è chi la segue di più, chi la segue di meno, chi lo fa con l'aria svagata, chi lo fa pensando ad altro, chi invece è interessato, chi sei, non lo so, eccetera, 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 no? Quindi la questione dell'interpretazione rinvia all'altro significato del termine, come dicevamo. Da una parte l'ordine di comparsa in tribunale, quindi qualcosa di strutturato, qualcosa di rigido, dall'altra invece la quasi totale libertà interpretativa, perché ho detto canovaccio, non ho detto copione. Chissà la differenza fra i due termini.
Canovaccio da rinnovare la trama. Le copione invece bisogna dire proprio quelle parole.
Esatto. Il canovaccio è quello che tu devi fare. Come lo fai è un problema tuo. Cioè devi incontrare una persona lungo la strada, ma che tu la incontri a cavallo, la incontri a piedi, su un carro, le fai un agguato, te inventi una scusa, le fai una battuta, è un problema tuo. Ovvero sia, l'autore demanda all'attore la scelta dei modi. Gli dice solo, guarda, tu dovrai fare questo, poi dovrai fare questo e poi succederà questo. Come fai? Cosa dici? Quali espressioni usi? È tuo. Quindi è un atto di delega forte, evidentemente, no? Questo che vuol dire? Vuol dire appunto che nel ruolo c'è una componente di capacità interpretativa, di libertà interpretativa. Voi dovete studiare, verrete a fare l'esame. Chi studierà studiando mezz'ora al giorno? Chi studierà guardando nel fine settimana gli appunti e rivedendosi quello che è stato detto? Chi si farà 13 litri di caffè e passerà una settimana a non fare altro? Sono tutti modi, chi ci proverà e basta, sono tutti modi attraverso i quali andate a interpretare quel tipo di obbligo. Quindi l'obbligo del dare l'esame non è che ti spiega come devi dare l'esame. Certo, si spererebbe che tu studiassi e venissi a fare un bel esame, però no, qui siamo in un altro campo che affrontiamo più tardi, che è quello delle aspettative. che però non hanno, non sono vincolanti, come vedete, no? Il vincolo è che tu devi rimediare un voto, che siano 17 e due figure o 30 e lode, no? Te lo gestisci. Quindi capite che il ruolo si configura come questo interscambio costante tra obblighi normativi, tra norme, tra costrizione e libertà interpretativa. Ok? Ed è per questo appunto che si chiama ruolo, perché rinvia tutto quello che nella società è teatrale. Saprete che le vecchie culture, soprattutto la nostra, definiscono la società come il teatro del mondo, non a caso. Pensate a Pirandello, pensate a Shakespeare, pensate a una miriade di grandissimi esempi da questo punto di vista, e vi accorgerete che di fatto tutti noi non facciamo altro che recitare, per un verso o per l'altro, no? Lo facciamo con maggiore consapevolezza, con maggiore bravura, con maggiore convinzione, ma di fatto recitiamo sempre, perché noi siamo contemporaneamente tutte le cose che vi ho appena detto. Quindi nel momento in cui voi fate lo studente, non siete solo studenti, ma vi comportate come ci si attende che si comporti uno studente, se siete, diciamo, dotati di un minimo di raziocinio, se no possono capitare cose divertenti. Però ad ogni modo quel vostro essere studente è vero quanto sarà vero il vostro essere amico all'uscita o figlio nel momento in cui tornerete a casa, o meccanico, o agente assicuratore, o terzino della squadra del paese. Tutti questi sono ogni volta panni che noi investiamo, che noi indossiamo, no? Su qualcosa che si presume sia abbastanza, come dire, costante, e che è quello che noi chiamiamo identità. Però è ovvio che, come vedete, il rapporto fra ruoli e identità è un rapporto abbastanza complicato, perché tu dici, vabbè, mi metto la maschera ogni volta, no? Però poi c'è la famosa domanda, è sotto la maschera che c'è? Cioè, quando è che tu sei tu? No? Ce lo chiediamo sempre, sotto il vestito niente, diciamo Vanzina, che non li cito spesso, ma su quella cosa l'hanno imbroccata. La domanda è quella, chi c'è? Quando è che io sono vero? No? Perché poi c'è questa ossessione, non casuale, oggi, dell'essere vero, dell'essere autentico, dell'essere originale. Te lo senti dire da gente che sta facendo un reality in TV. E lì cominciano a esserci quei giochi di rimandi un po' borghesiani, no? Per cui non capisci più di preciso, ma dunque, allora, questo è un reality. C'è uno che mi dice che lui vuole essere autentico, ma me lo sta dicendo nell'ambito di una cosa che hanno costruito a tavolino, perché sembri quello che non dovrebbe... Cioè, diventa una cosa, no, veramente caleidoscopica. Dice, allora, questo chi è? Cioè, che chi ho davanti? Ecco. Però la domanda è purtroppo legittima sempre. Diciamo che nei reality e in tutte queste dinamiche nuove... nei social network, no? Social network pare che se tu condividi qualunque istante della tua vita sei autentico. Perché? Dove sarebbe la garanzia che io effettivamente sto provando proprio quella cosa che ho scritto in quel momento e che devo compulsivamente comunicare a tutti, no? Poi oltretutto il resto del mondo che cosa gliene frega, no? Non è detto che tu sia così importante e interessante. Quindi vedete che nella discorso della condivisione, nel discorso del social network, convergono tutte queste tematiche. Un po' la conferma dell'esistere, un po' la costruzione di un personaggio, un po' la necessità di mettersi in rapporto con altri. Insomma, c'è tutta una serie di cose interessanti che sono quasi tutte collegate a questo discorso. Che, dimmi.
Ma come mai il reality, come dice lei, è ovvio che viene studiato a tavolino, vengono scelte certe persone più che altre, che vengono poste certe situazioni più che altre, è così seguito?
Cioè perché soddisfa un'esigenza?
Perché le persone vogliono vedere tipo una scema che...
No, perché da una parte le persone vogliono vedere persone come loro per potersi sentire in qualche misura interessanti, come si presume che siano quelle persone. Dall'altra parte c'è comunque il fatto che noi traiamo comunque un godimento che può essere o meno censurabile dal vedere qualcun altro che si rende ridicolo, si mette in situazioni che non riesce a gestire, eccetera eccetera, perché questo è catartico, in qualche modo lo fa lui e ti risparmia di farlo tu, quindi sono dei piccoli eroi, piccoli ma comunque eroi per certi versi. E poi perché di fatto c'è un'ansia profonda che riguarda cos'è la realtà oggi. Noi oggi non sappiamo cos'è la realtà, non riusciamo a definirla per molti versi. Come dicevamo, oggi viviamo un momento che è molto simile a quello di fine Settecento, cioè c'è un mondo intorno che non riusciamo più a capire con i soliti strumenti. Quindi qualcuno che ti garantisce che quella è la realtà, che a te questo ti convinca del tutto o meno, è poco rilevante. perché noi tendiamo a voler credere più che a accettare la realtà. Non so se avete visto Matrix, immagino di sì. Matrix da questo punto di vista è un capolavoro, soprattutto il personaggio che tradisce, il famoso Cypher, non so se vi ricordate, quello che dice che non ne può più di mangiare la pappa reale e vuole che lui lo rimetta dentro la matrice e gli faccia mangiare una bistecca finta. Lo sa perfettamente, però preferisce quello, e noi siamo fatti così. Noi preferiamo immaginare che il mondo sia descritto dalle nostre leggi, che il mondo si comporti come si comporta, che finalmente sappiamo come è nato l'universo, come andrà a finire, tutte queste cose ci piace tanto pensare di saperle, anche se vogliamo essere un minimo poco ragionevoli, manco dico raziocinanti, la questione è piuttosto complessa, no? Perché tutti noi, o perlomeno gran parte di noi, accettano il Big Bang come una teoria che abbia un suo fondamento, credo, no? Oggi come oggi ti chiedono com'è cominciato l'universo e tu dici, beh, col Big Bang, chiaramente. Ora, io non ho ancora sentito nessuno che mi abbia spiegato com'è che la materia di tutto l'universo era in un punto. Che non è una cosa ovvia, non so voi che ne pensiate, no? Ma o c'era un gigante grosso grosso che ha preso tutti questi 18 miliardi di anni luce e l'ha stretti in un punto, no, dice, no, una palla, no, un punto, quindi un punto che dovrebbe essere senza manco dimensione, oltretutto. Oppure non è che sia sta soluzione più brillante del fatto che qualcuno mi dice che hanno detto e luce sia ed è comparso l'universo, è uguale, o no?
Gli elettroni scompaiono.
Ho capito, ma qui parliamo di quello che noi vediamo all'intorno di noi, 18 miliardi di anni luce di universo che erano dentro un punto. C'è un po' un problema.
No, cioè, a livello razionale non capiamo, allo subatomico succede sempre, tutti i giorni.
Esatto. Quindi, ma succede in un luogo che esiste. Sì, ma accade in un luogo che esiste. L'essere tutto dentro un punto presume qualcosa perché succede, non so se mi spiego. Capisci? Quello è l'atto della creazione che non è chiaro. Poi dopo può essere benissimo vero tutto quello che ti pare, anche se, come vedremo, oggi ci sono una serie di dati che proprio non tornano sulla visione del Big Bang. No? Voi saprete, immagino, che la visione del Big Bang richiede che le galassie a un certo punto rallentino, perché se una cosa esplode poi piano piano, no? Col tempo l'energia diminuisce, quindi l'idea generale era che saremmo tornati al punto di prima, come si dice, così almeno spiegavamo come era successo. Il problema è che accelerano. Noi oggi abbiamo delle galassie che accelerano e non si capisce perché, è come se ci fossero gli spingitori di galassie, come diceva ai tempi Corrado Guzzanti, no? Per non dire poi della materia oscura, che secondo me è proprio, come dire, la cosa più divertente del momento, no? La materia oscura è quella parte di materia che non c'è, che dovrebbe esserci ma ci sfugge, perché le equazioni che spiegano il Big Bang e tutto lo stato attuale del cosmo richiederebbero un tot di materia perché le cose vadano come vanno, ma noi ne osserviamo il 25%, che di nuovo non so cifrette, direi. Mi manca il 3% se sarà nascosta da qualche parte, no, qui ci mancano i tre quarti della materia richiesta. E ci stiamo inventando la materia oscura per cercare di spiegare, cioè, vabbè, cioè, sta materia però si è, no, opportunamente nascosta ai nostri occhi inquisitori, così ci frega, sta dietro una nube cosmica e ci fa così. È un po' un problema. Quindi, insomma, diciamo che ci sono una serie di punti, una serie di, che poi vedremo, si chiamano anomalie, perché rientrano piuttosto bene in una teoria della scienza di cui parleremo, però noi le accettiamo senza nessun problema, no? E piamo pure in giro quelli che ti dicono c'è stato uno che ha detto è luce sia e tu, che luce sia o sia il punto, per me mi sembra che più o meno stiamo lì, però possono essere delle idee personali, io ve le sottopongo a una vostra riflessione. Ad ogni modo, quindi, dicevamo, sto benedetto ruolo si configura come questa dialettica, questa tensione costante fra aspetti strutturali e aspetti dell'azione, e viene concepito esattamente come strumento per ottenere i nostri, soddisfare i nostri bisogni o soddisfare i nostri scopi. Però fin qui ci siamo tenuti su una definizione molto blanda, no? Modelli di comportamento, vabbè, okay. prendo atto di come è configurato qualcosa. Però ci sono altre letture del ruolo che possono essere interessanti e ci fanno capire un po' meglio quello che effettivamente ci accade e accade intorno a noi nei momenti in cui interagiamo, prendiamo degli incarichi, degli impegni, eccetera. La seconda definizione che io potrei sottoporvi è ruolo come insieme di diritti e di doveri, che è, diciamo, l'altra più diffusa. A parte i modelli di comportamento, questa è un'altra abbastanza nota, insomma, una di quelle che potrebbero venire in mente abbastanza facilmente. Perché a me questa definizione soddisfa il giusto? perché effettivamente è la definizione della modernità. Se è vero che la modernità oggi come oggi sta subendo delle difficoltà definitorie, se è vero che la modernità ha delle grosse, prova molta fatica nel dire cos'è la realtà, accedere a questo strumento per definire una questione tanto centrale come il ruolo potrebbe essere problematico. Dov'è il problema nel discorso del ruolo come insieme di diritti e di doveri? Dunque, per certi versi è un problema immaginale. Vi comincio a, come dire, fare entrare l'aggettivo nelle orecchie, perché ne parleremo abbastanza, soprattutto per quanto riguarda il mio primo saggio. Vuol dire che ha un po' a che fare con i criteri con i quali noi ci raffiguriamo queste immagini quando ci vengono dette. Abbiamo appena detto che il nostro modo di comprendere i concetti astratti è un modo che passa per le immagini, spesso e volentieri per le immagini concrete, per le immagini fisiche. Quindi la domanda è: come ve lo immaginate voi il soggetto, il portatore di ruolo di questo tipo di ruolo? Se vi dovessi dire, tracciate un disegno dell'uomo che è il portatore del ruolo inteso come insieme di diritti e di doveri, come lo vedreste? Come sarebbe quest'uomo? In che atteggiamento? In giacca e cravatta. E poi il portamento?
Elegante.
Elegante, vabbè, diciamo che giacca e cravatta, ma il portamento di assertivo. Ecco, no, vedete, è un po' questo il punto.
Empatico.
Empatico? Davvero? In che senso empatico?
Nel senso che comunque la persona certa riesce a trasmettere in una maniera efficace.
Quindi assertivo più che empatico. Cioè, che riesce a farti capire che cosa in te, che riesce a trasmetterti una forma di convinzione, di stabilità. Ecco, esattamente il mio problema. Anche perché, il mio problema è che questo tipo di descrizione evoca questo tipo di immagine. E questo tipo di immagine, oggi come oggi, non è così ovvia e verificata. Non solo, ma rinvia anche, oltre a questo discorso che facevamo dell'assertività, dell'efficacia, del rispondere a un canone, eccetera, rinvia anche a un'altra questione, rinvia al mondo del diritto, no? Perché diritti e doveri, in qualche misura. E quindi rinvia a un'altra convinzione che noi abbiamo, che è quella della certezza del diritto. No, in qualche modo il fatto che tu abbia dei diritti e dei doveri non è discutibile. Tu hai i diritti e hai i doveri, quindi no, non c'è da dibattere in proposito. C'è eventualmente da rifondere o da punire nel caso che tu veda offesi gli uni o non ti attenga agli altri. E in ultima analisi c'è un terzo problema abbastanza serio, che forse avrete notato, che noi della coppia diritti e doveri un membro ce lo siamo perso. Siamo rimasti solo coi diritti. I doveri si sono un po', come dire, stinti nel frattempo. Tant'è che il mio docente di riferimento, del quale non avete il manuale, ma se qualcuno fosse interessato potrebbe leggere il manuale di Mongardini, Elementi di sociologia, con un certo frutto, parla del cittadino del XX secolo come dell'avente diritto, ovvero sia colui che recrimina costantemente, invoca costantemente i suoi diritti, dimenticandosi però di avere a fronte anche dei doveri. Quindi la coppia diritti e doveri ci dà una serie di tonalità nella rappresentazione che sono abbastanza complicate. Allora, da una parte c'è l'assertività che noi immaginiamo da questo portatore, che ci viene, lo vediamo in qualche misura ben bello impettito con la sua giacca e la cravatta, pronto a, no, in qualche modo conquistare il mondo, e spesso e volentieri lo vediamo solo. Vi è venuto in mente che fosse in compagnia questo? No, o vedi tu dritto contro il resto del mondo, no, in qualche modo. Quindi e in ultimo ci mettiamo quello che dicevamo del, come dire, del rinvio analogico, metaforico, metonimico alla certezza. Ok?
Parlando di
certezza.
Mm?
La questione dei centri dei doveri non è quello che si sta facendo, perché come razionalmente si mette in dubbio la teoria del Big Bang, allo stesso modo queste cose che hanno pensato gli uomini per adattarsi a una società in cui si potesse andare più o meno d'accordo, quindi alla fine non è niente universale.
Beh, oddio, il diritto e il dovere è un qualcosa che si sa essere un costrutto culturale, è un qualcosa che è frutto di un accordo, di un consenso intersoggettivo e che di conseguenza diventa vincolante nelle sue conseguenze. Cioè il fatto che non sia che non sia oggettivo, se la vogliamo mettere così, non toglie che tu puoi essere condannato se non adempi ai tuoi diritti, se non adempi ai tuoi doveri, capisci? Mentre il discorso del Big Bang, come dire, è un po' diverso, nel senso si tratta di un'interpretazione di fatti dei quali non abbiamo assolutamente nessuna verificabilità, in ultima analisi abbiamo raccolto dei dati che abbiamo costruito in un certo modo, però
sì, ma
questo... No, perché ci sono delle istituzioni che sono, come dire, incaricate di controllare che questo tipo di comportamento abbia senso. Sì, però diventa oggettivamente reale, nel senso che questo, il fatto che sia frutto di un accordo non è che poi lo rende meno vincolante, non so se mi spiego. Cioè, tu devi, che poi dopo puoi non essere d'accordo è un problema tuo, spesso e volentieri capita, però tu comunque sei sottomesso nel momento storico in cui vivi alle leggi che sono operanti in quel momento. Leggi che si presume, tra l'altro vi faccio presente anche qui, le leggi, quindi i diritti e i doveri, non dovrebbero essere uno strumento di dominio né uno strumento di costrizione, ma dovrebbero servire per la convivenza, per il tono della convivenza, per assicurare una convivenza, come dire, piacevole e sopportabile un po' a tutti, no? Quindi nascono anch'essi come strumenti che vengono posti alla nostra attenzione, al quale noi si dice conveniamo attraverso forme che non si sa bene quali siano, eccetera, eccetera, però hanno questo problema che sono stati dipinti a lungo come certi. La giustizia dovrebbe essere il modo per dirimere delle questioni sulle quali è possibile discutere. Vi faccio presente quindi che la certezza diventa in qualche misura uno strumento di controllo. E rientra tutto quanto questo nel discorso della modernità. La modernità si configura come strategia di controllo globale dell'uomo occidentale. L'uomo controlla se stesso, l'ambiente, i suoi comportamenti, eccetera, eccetera, ed è il motivo fondante per il quale noi oggi come oggi, con questa certezza, abbiamo delle difficoltà. Con la certezza e col controllo noi abbiamo delle grosse difficoltà, perché di fatto noi siamo sempre meno certi ed esercitiamo un controllo sempre più relativo su qualunque tipo di cosa accada. Ecco perché vi dico che lavorare su questa definizione di ruolo è fuorviante, perché è un po' troppo rassicurante oggi, mentre fino agli anni 70 più o meno si poteva constatare una certa coincidenza tra queste pretese e ciò che avveniva. Oggi come oggi è un po' difficile. Soprattutto in Italia, tenete presente che in Italia i tempi medi per sistemare una questione giuridica sono 7-10 anni. Che certezza del diritto ti dà una situazione di questo genere? Come puoi parlare di certezza del diritto in una situazione nella quale non è detto che qualcuno te venga a prendere proprio direttamente in carico a livello di informazioni, di apertura di processi, di casi, eccetera, eccetera, e che quando questi processi si aprono vanno a finire alle calende greche? Oggi come oggi è un miracolo che non ci siano molte più truffe di quelle che ci sono in giro. Vuol dire che abbiamo dei valori, come dire, ben trasmessi, perché oggi come oggi truffare converrebbe, perché tanto prima che te fanno pagare qualunque cosa sarà passato talmente tanto tempo, probabilmente sarà andato in prescrizione, probabilmente saranno cambiate le leggi, nel frattempo comunque avrai lucrato tutto quello che potevi lucrare dalla situazione che hai messo in atto, che non si capisce come mai la gente non truffi di più. È una specie di miracolo, ok? Quindi vedete che il discorso della certezza rischia di diventare fuorviante, anche perché pone un massimo. Certezza vuol dire o sì o no, o sei certo o non sei certo, non c'è una gradazione di certezza, la certezza è una, no? Noi invece oggi viviamo in un clima dove riuscire a sfumare questi concetti è fondamentale, è molto importante, perché poi è esattamente quello che noi vediamo nel riscontro con la vita reale. Nella vita reale noi raramente abbiamo certezze, abbiamo, come dire, delle aspettative. più o meno fondate, abbiamo delle aspettative più o meno statisticamente probabili, no? Tant'è che il nostro criterio oggi è quello della statistica, della probabilità. Quasi tutto quello che facciamo si stima in numeri, si stima in cifre, si stima in percentuali, perché abbiamo cominciato a renderci conto che non si può, si può pretendere che esista una situazione in cui o è 0 o è 100, ma c'è in mezzo tutto il resto. Ok? Quindi ci sono problemi teorici su quello che abbiamo detto per l'insieme dei diritti e dei doveri? È chiaro? Volete che ripeta qualcosa? Allora, due definizioni fino ad ora. Una, ruolo come insieme di modelli di comportamento, che va piuttosto bene, ma diciamo è un po' povera di significato, come vedete. La seconda, ruolo come insieme di diritti e di doveri che sono in capo a qualcuno per il fatto che occupa una certa posizione all'interno della società. Quindi diciamo che sono connessi con il suo status. Ok? La terza, che è invece quella che io preferisco e che vi proporrei di ricordare dovendo, è il ruolo come insieme di aspettative connesse con lo status che si ricopre. Ok? Quindi non diritti e doveri, ma aspettative. Facciamo 5 minuti di break e vediamo il concetto di aspettativa un po' più nello specifico. Ovvero sia la definizione che dice che il ruolo è l'insieme di aspettative che coinvolgono qualcuno per il suo status a causa del luogo, della posizione che lui occupa all'interno della posizione, della stratificazione sociale. Qualcuno mi dà una definizione di aspettativa? Questo è un po' il gioco del perché dei ragazzini, non so se è presente, no? Che ti chiede una cosa e lui, il bambino, ti fa perché? E tu tempo due o tre perché non sai più che rispondergli. Perché ti accorgi che stai dando una tale serie di cose per scontate che quando poi qualcuno te ne chiede conto, tu... ecco. Le parole più o meno funzionano uguale. Tu usi delle parole, se ti dicono che vuol dire sta parola che hai usato, e cominci a fare dei gesti come a dire, beh, no? Se siamo capiti, no, non se siamo capiti, voglio che me lo spieghi. Fate caso a quante delle nostre manifestazioni e nostra gestualità ha a che fare con questo. Tu dici una cosa, quell'altro ti guarda interrogativo, fai un gesto così e vi siete capiti. È vero che vi siete capiti? Se ne può discutere, perché appunto spesso e volentieri noi usiamo le parole senza saperle definire, senza sapere di preciso cosa significano, ma non dico di preciso nel senso proprio millimetrico del termine, ma in generale, no? Credo che aspettativa sia un termine che usate un po' tutti. In generale.
Può cambiare.
Eh vabbè, comincia a dirmene una e poi modifichiamo.
L'aspettativa può essere come l'aspettativa di un ospedale, può essere atteso, di un posto che si libera o di una terapia da fare.
Sì, ma tu mi stai facendo un esempio, non mi stai dando una definizione.
Quindi può essere attesa.
Attesa.
Oppure
c'è la sala d'aspetto, non la sala d'aspettativa.
Oppure qualcosa che spero di riuscire a fare in un futuro abbastanza prossimo. Questa può essere un'aspettativa di vita o di una qualunque cosa.
Ma il fatto che tu
speri. Sempre con l'esempio.
No, ma non è un'aspettativa il fatto che tu speri. Io posso sperare di diventare un grande romanziere, ma mica è detto che questa sia un'aspettativa. Eh no, perché l'aspettativa è qualcos'altro, e quello è il problema. L'aspettativa di vita, nel termine che dici te, è che tu camperai 87 anni, virgola, spicci. Lo so, per carità, però al momento questa è al momento, quell'aspettativa lì.
L'aspettativa per essere quello che io immagino e desidero che poi accadrà.
Mancano, questo è un desiderio, non è un'aspettativa. È un problema di, come dire, di fondamenta. Nel senso che l'aspettativa è qualcosa che tu puoi legittimamente immaginare che accadrà, che non è la stessa cosa. Non so se mi spiego. Cioè, l'aspettativa in qualche misura ha un fondamento. Cioè, non è che tu te l'aspetti perché ti sei svegliato stamattina e ti andava o perché ti piace. Ecco, infatti il problema è quello, però dovrebbe. Infatti è il luogo del condizionale, l'aspettativa per certi versi. Ed è esattamente questo il motivo per cui è fondamentale come concetto. Perché nell'aspettativa, adesso che ci guardiamo un po' meglio, scopriamo che ci sono delle dimensioni implicite che sono vicinissime alla vita normale. L'aspettativa è qualcosa che dovrebbe accadere, ma non è detto che accada. che è meglio del discorso dei diritti e dei doveri, perché quelli o accadono o non accadono. Fine. L'aspettativa può essere più o meno fondata, no? Però è qualcosa dove c'è comunque conservato questo piccolo nocciolo di incertezza che è fondamentale, perché noi siamo essenzialmente incerti. Mi voglio proprio, come dire, sbilanciare. Noi siamo ontologicamente incerti. Tant'è che le grandi definizioni, le grandi poesie, i grandi motti che si trovano ricorrentemente su internet mettono in luce spesso esattamente questo, no? Vi ricordo Ungaretti, tutti dicono Ungaretti la guerra mondiale aveva paura, un par de palle, perché il si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, non devi stare in guerra perché sia vero, è vero, noi siamo tutti sempre come d'autunno sugli alberi le foglie, ovvero sia siamo in attesa di staccarci, che non sappiamo quando, questo è il problema, no? Quindi Ungaretti mette, come dire, il dito nella piaga, ma Bulgakov, se avete letto Il Maestro e Margherita avete ben fatto, rileggetelo, se non l'avete letto vi consiglio caldamente di leggerlo perché è un libro magnifico. C'è il diavolo che è sceso a Mosca, che si chiama Voland, e parlando con due burocrati moscoviti che erano notoriamente dei cocci, burocrati moscoviti soprattutto al tempo di Stalin, si fanno una serie di battute, si mordicchiano un tantino e a un certo punto il diavolo gli dice: perché il vostro problema è che voi siete mortali all'improvviso, ed è una definizione splendida, nel senso che mette perfettamente in luce la questione. Tu non solo sai di essere mortale, ma non sai manco quando. E questa è la grande problematica, no? E quindi per te l'incertezza è il luogo di vita, tu vivi nell'incertezza da sempre. Che tu lo pensi o meno, te lo ricordi o meno, lo neghi o meno, ma tu come essere umano sei incerto. Non puoi essere diversamente. Ecco perché la grande attrazione della modernità verso il controllo, perché quel tipo di discorso nega, ti dice, allora se tu fai l'analisi te proteggi, se tu fai questo te proteggi, se tu stai attento a quello te proteggi, allora vivrai l'aspettativa di vita 87,8 anni e poi le tecnologie che metteremo che scopriremo nel frattempo ti permetteranno di arrivare ai 120 e poi ti permetteranno di arrivare ai 180, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Quel tipo di controllo è quello che in qualche modo soddisfa le nostre parti incerte. Perché tu dici, ok, allora mi sono fatto la lastra, mi sono fatto le analisi, poi dopo sentite, no? Se guardate adesso la spending review e tutti i discorsi sulla sanità pubblica, si fanno analisi inutili e quelli rispondono sì, ma l'analisi è inutile quando te la sei fatta e ti ha detto che non c'è niente, che peraltro è vero, ma ci si dimentica radicalmente che l'analisi oggi non è razionale, e quello è il problema. L'analisi si costruisce come una forma di garanzia del futuro, perché tu te fai le analisi per controllare di star bene, non te le fai per vedere se c'è qualcosa che va male. Tant'è che quando le analisi sono quelle che non sono servite, tu sei tutto contento e dici, ok, eppure quest'anno è andata, non c'ho nessun valore sballato. No? Quello è il problema. Ed è comprensibile, perché una cultura che si dimentica di essere fatta di individui mortali, poi sconta in qualche altro modo le condizioni. Noi abbiamo una serie di rituali infiniti che ci dovrebbero, in qualche misura, far sentire più tranquilli e protetti. Dopodiché ci crolla tutto intorno alle orecchie, rimaniamo lì e ci chiediamo come si fa. Ecco, però sarebbe meglio che ci ricordassimo che noi siamo incerti. Noi siamo transeunti. Oggi voglio da tutte parole proprio così, in libertà. Tant'è che ci sono anche una serie di miti, no? Che ci ricordano sta cosa. La spada di Damocle. Qualcuno di voi ha presente cos'è la spada di Damocle? Damocle. Dici.
La spada che prendeva sopra Damocle. Che quindi prendeva sempre il timore contro lui, non sapeva quando sarebbe caduta, se sarebbe caduta, non sarebbe caduta.
C'era questo poveraccio che, perché aveva fatto un qualche tipo di torto a un qualche dio, ma non mi ricordo di preciso quale, dovrò andare a ricontrollare, andava in giro con questa spada appesa sulla testa, che poteva staccarsi in qualunque modo. Però, se ci pensate, tutti stiamo così. Solo che quello la vedeva. Noi ci riusciamo a dimenticare. Però, di fatto, da qualche parte nelle nostre diverse consapevolezze, nel nostro essere...
Che camminano, possiamo dire, a sto punto.
oggettivamente purtroppo è vero. Il problema è che siamo riusciti nell'arco di tutti questi millenni a mettere a punto una serie di strategie per far finta che non è vero, però il problema è quello, capisci? Quindi se tu vuoi essere rigoroso, quando esci o saluti qualcuno e dici ci vediamo stasera, già stai facendo una scommessa, ci facciamo le corna, però è vero. Quindi il problema è che l'aspettativa in qualche misura è esattamente ciò che fotografa questa situazione. Cioè l'accordo esistenziale dell'aspettativa con la nostra modalità di vita è perfetto, perché noi siamo quelli del condizionale. Sì, dovrei esserci. Ma pensate a quante strategie mettiamo in atto continuamente per negare questo fatto. Cioè a me adesso chiedono le date d'appello del febbraio 2017, che è un bel salto, no? Tu dici, ma devi essere deficiente, ma che ne so io nel 2017 che mi è successo? Si diceva beato chi c'ha un occhio ai tempi, no? Però se voi guardate con un minimo d'attenzione, vi accorgete che dietro queste esigenze organizzative c'è anche questa necessità di affermare la tua continuità nel tempo, perché di fatto, in ultima analisi, se posso prendere un impegno per il febbraio 2017, ne consegue che nel febbraio 2017 sarò qui a mantenerlo. Magicamente funziona così. Quello è il punto. Il progetto che voi immagino conoscerete come termine e come modalità di vita è la modalità di vita dell'essere umano. Perché? Che vuol dire progetto? Vuol dire proiectus, vuol dire gettato in avanti. E perché vuol dire gettato in avanti? No, vabbè, Adi che si è ricordato che voleva dire questo. Però progetto vuol dire esattamente, non so se facevate un gioco che si chiamava Lemmings tanto tempo fa, un giochetto che si chiamava Lemmings, che c'erano questi animaletti che ognuno faceva delle cose, erano quelli che staccavano le assi dietro e le mettevano davanti per procedere, no? Ecco, noi più o meno facciamo così. Il progetto cos'è? Qualcosa che io scaglio in avanti perché possa andare avanti. È un'ipoteca, una promessa, una scommessa, è qualcosa che in qualche modo dà forma a un'altrimenti cosa informe. Ecco perché a noi piace tanto il progetto. Il progetto è diventato la nostra, in qualche modo, religione, no? Che tu fai dei progetti e fai anche dei progetti a lungo termine, quindi no, ti prendi degli impegni, dici che fra 5 anni ti recherai da qualche parte a fare una conferenza, no? Tutte cose bellissime. Che però se uno dovesse essere oggettivamente, antipaticamente realista, dovrebbe dirti con che criterio prendi un impegno per fra 5 anni, no? Vabbè, ad ogni modo, tanto per dirvi quindi che il tema dell'aspettativa è un tema che va a toccare proprio uno dei punti dolenti, direi il punto dolente per molti versi, nel senso che molti autori e filosofi ritengono che tutte le articolazioni della nostra cultura siano di fatto delle strategie per convivere con la nostra consapevolezza, che di fatto la cosa è plausibile. Allora, che cosa c'è dentro l'aspettativa? Detto tutto questo, dentro l'aspettativa c'è come ve l'immaginate uno, un portatore di un insieme di aspettative? Come l'insieme di doveri e diritti di prima?
Orgogliatore, poveraccio, orgoglioso.
Orgoglioso?
Sì, sì.
Perché?
Perché io agiro con l'aspettativa.
Me lo vedo. Questo è uguale a quello di prima, però.
In realtà no, vabbè, sì.
Come mai?
Sono simili.
Sono simili, dice il vostro collega. Non no, vi viene in
un poveraccio.
Eh? No, un poveraccio. Perché un poveraccio? Perché? Un sognatore. Ma lo vedete da solo?
In realtà potremmo vederlo in ogni modo. Non è solo un'aspettativa, perché non è.
Sì, ma dimmi quello che ti viene in mente a te. Non mi dimmi. Cioè, quando si dice in questi casi, la prima cosa che ti viene in mente.
Prendi anche l'uomo quello di prima, perché non vuol dire che sono un uomo rigido o composto o in un certo modo non dire che non si aspetta ciò. O non abbia aspettative o altro. Anzi, dire il contrario.
Oddio, la consapevolezza dell'incertezza in qualche misura dovrebbe un po' smussarti le certezze, se no c'è qualche problema.
Io immagino su un'azione. Cioè, come, che ne so, visto quando il sole pulito, che uno cammina per aria, sono spesso tra due palazzi. A me fa pensare in quel modo.
Ci picchia, questo è bello. Sloterdijk dice che lui fa venire in mente uno che cammina su una fune tesa fra due palazzi. C'è un filosofo contemporaneo tedesco che dice: cerca un uomo e troverai un equilibrista. Più o meno. Come vedi, ci sei abbastanza nei pressi. Ma lo vedete solo questo portatore di aspettative?
nel senso che per forza di questa relazione qui o vogliate pure cose.
Direi che questa è una buona notizia. Il portatore di aspettative è connesso con gli altri, non è da solo. Le aspettative sono necessariamente un canale di contatto con qualcuno. E vi ricordo...
Io spero che tra 3 anni c'è una barba.
Ma non è un'aspettativa questa. Non è un'aspettativa, diciamo che non rientra... Mettiamo aspettative sociali, va. Dopodiché le performance personali le lascio un attimo da parte. Se può mai dire. Allora, dicevamo, quindi c'è una componente relazionale. L'aspettativa non solo ti ricorda che ci sono gli altri perché tu aspetti qualcosa da loro, ma ti ricorda allo stesso tempo in modo assolutamente contemporaneo che anche loro si aspettano qualcosa da te. L'aspettativa è molto più bidirezionale di quanto non sia il discorso dei diritti e dei doveri, perché tu i diritti li proclami, i doveri li puoi adempiere o meno, ma c'è comunque bisogno di qualcuno, come dicevamo col vostro collega, che venga a farti notare che non li hai adempiuti, eccetera, le intercettazioni, i documenti, i processi, una cosa complicata. Invece l'aspettativa no, l'aspettativa è qualcosa di automatico. Io mi aspetto da voi che studiate. Questa è una cosa che spesso vi sfugge, però funziona così. Voi vi aspettate da me che io sia a lezione nei momenti adatti, che io faccia lezione, che spieghi, sia chiaro, ripeta, eccetera. Nel momento in cui io adempio alla mia parte, io ho titolo a richiedere l'altra. Quindi, come vedete, è un discorso che trasferisce la responsabilità all'interno dei rapporti. Non c'è più bisogno di un terzo che ti dica tu dovevi fare questo e non l'hai fatto. Sei tu che sei titolato a dire ma se io ho fatto quello che dovevo, perché tu no? Chi sei il fio dell'oca bianca, come si diceva quando eravamo piccoli, e via discorrendo, no? Quindi... il sistema di aspettative è estremamente realistico ed estremamente auspicabile perché genera al suo interno delle posizioni di capacità di richiesta e delle capacità di pretesa e di giudizio, no? Perché nel momento in cui tu sei stato in grado di adempiere alle tue aspettative, hai perfettamente diritto a che gli altri facciano altrettanto. E nel momento in cui tu non lo fai, sei in posizione di debolezza. Non a caso oggi comincia a diventare sempre più difficile che qualcuno si faccia carico delle sue responsabilità, perché se tu non sei il primo a non essere all'altezza, poi come fai a pretendere dagli altri che lo siano? È semplice. Purtroppo il sistema delle aspettative ti richiama brutalmente a questa realtà, che tu hai titolo finché sei stato, come dire, corretto, no? Rimette in gioco tutta una serie di dimensioni etiche che nella questione dei diritti e dei doveri, per questa delega a terzi della verifica degli uni e degli altri, si perdono. Nel discorso dell'aspettativa invece la cosa è automatica. Io con che faccia vi potrei dire venite puntuali quando sono il primo a non venire puntuale? Come potrei pretendere che voi studiate se sono il primo a non essermi fatto trovare, a non aver fatto quello che dovevo, a non essere stato all'altezza delle mie aspettative? E vi dirò di più. Il termine aspettativa chiama a sé dei vocaboli forti.
Però lì ci potrebbe essere una questione di potere. Sembra che più alto di noi a livello, diciamo, gerarchico potrebbe pretendere di più.
Sì, ma non funziona così.
Non funziona però potere.
Perché, ho capito, però teoricamente, nel momento in cui questo non funziona, succede quello che sta succedendo oggi a Roma, è successo a Sanremo, eccetera. Cioè, il momento in cui i ruoli vengono interpretati in modo meccanico e questo discorso dei legami etici si perde, i ruoli non funzionano più. Perché il pesce puzza dalla testa, come si dice, no? Chiaramente. Quindi la questione è abbastanza evidente da questo punto di vista. Cioè il sistema delle aspettative implica cosa? Per esempio implica la costruzione di prestigio. Grazie alle aspettative tu all'interno della piramide sociale puoi cominciare a distinguere coloro che sono autorevoli, e non dico autoritari, dico quelli che in qualche misura hanno ripetutamente dimostrato di essere persone di parola, di essere in grado di mantenere e mantenere nei loro riguardi e nei tuoi riguardi, perché ripeto, il processo dell'aspettativa non è distinguibile, non puoi fare una cosa solo per te, perché nel momento in cui la fai solo per te la stai facendo anche per qualcun altro, in un modo o nell'altro. Okay? Quindi l'aspettativa di suo, come vedete, è relazionale. L'aspettativa ti inserisce in un tessuto sociale nel quale tu hai delle responsabilità, che te piaccia o no. Infatti uno dei motivi per i quali non è particolarmente ben vista è questa. Noi oggi le responsabilità tendiamo a evitarle in modi creativi, mentre purtroppo l'aspettativa ti riporta a bomba. Cioè no, guarda che se hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, allora no? Ti metti. Mi devo portare un bastone di quelli la prossima volta e vediamo se si riesce. Ok, quindi primo concetto implicito nel discorso dell'aspettativa, la relazionalità. È, come vedete, mentre la modernità tende ad essere atomizzata, la modernità tende a sottolineare il soggetto autonomo, il soggetto indipendente, il soggetto libero e tutta questa serie di cose che sono tutte discutibili dalla prima all'ultima, comunque, nella tarda modernità o postmodernità o oltremodernità, insomma oggi, perché non siamo ancora riusciti a trovare un'etichetta accettabile, il soggetto dovrebbe riscoprirsi correlato e connesso con gli altri. E per certi versi vedete di nuovo che i social network tendono a lavorare, a battere, ad avere il loro successo esattamente su questo discorso. È una connessione, non è quella connessione, ma è una connessione. E come vi dicevo, spesso e volentieri le cose si sostituiscono. Essere connessi nel network in qualche misura ti dà l'idea, ti dà la sensazione di essere anche connesso nella realtà. Okay? Sono figure diverse di concetti simili. Dopodiché c'è la seconda grande questione, che è quella che abbiamo appena affrontato, che è quella dell'incertezza. L'aspettativa implica la consapevolezza della possibilità che ciò che ci si attende non accada. Lo possiamo, come dire, descrivere statisticamente, però vi faccio presente che in questo tipo di utilizzo la statistica è apotropaica. È un 1-2. Apotropaica vuol dire scaramantica, è il termine, come dire, più carino per dire. Un rituale apotropaico, se dici un rituale apotropaico puoi andare in un salotto, se dici grattarsi le palle no, però diciamo che sono esattamente la stessa cosa. Quindi ecco, il discorso è questo. Il rituale apotropaico perché? Perché noi sappiamo perfettamente che la statistica si applica ai grandi numeri. Quindi dire che statisticamente cade un aereo su 1500 significa niente. Dal tuo punto di vista è un 50-50, qualunque tipo di situazione, o addirittura peggio, diciamo per l'aereo no. Però nel complesso tu non hai nessun modo di prevedere che l'aereo sul quale stai salendo te non è il famoso 1500esimo degli aerei, né hai modo di sapere che fumando le sigarette hai un 32% di possibilità di non prendere una cosa, o che, perché a te non ti riguardano queste cose. Cioè la statistica vale per grandi numeri. Tu come uno sei imprevedibile. No, questo è un altro discorso che chiaramente fa a cazzotti con l'idea del controllo di cui abbiamo parlato prima, perché l'idea che il soggetto sia imprevedibile ai governi e a tante altre agende non è che va giù particolarmente. Tant'è che oggi stiamo usando nuove strategie, per esempio i big data, non so se avete presente, big data, tutta la nuova strategia di utilizzo dei tanti dati, no? Quindi Echelon, tutte le varie strategie di marketing, i vari modi attraverso i quali salute si stanno utilizzando le nuove potenze di calcolo dei nostri computer, sono tutti modi attraverso i quali ci vogliono convincere che noi siamo prevedibili, che possiamo essere appunto inquadrati in definizioni, che possiamo essere orientati nei comportamenti d'acquisto, di consumo, politici, eccetera, 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 laddove io continuo a essere convinto, poi forse sarà una questione, come dire, molto personale, che l'individuo sia potenzialmente imprevedibile, il che non vuol dire che sia sempre imprevedibile, però può essere che un giorno lo diventa e quindi resta di fatto imprevedibile. Noi tendiamo a comportarci spesso e volentieri come gli altri, ma capita il giorno, il famoso giorno di ordinaria follia di cui parlava Michael Douglas qualche anno fa, in cui improvvisamente non fai più quello che ci si aspetta da te, improvvisamente non capisci più perché dovresti comportarti in un certo modo, semplicemente non ne hai più voglia. Fai qualcosa, non è detto che questo significhi che ti armi fino ai denti e vai a fare una strage, perché chiaramente no, ma può dire semplicemente che magari, ecco, non fai più quello che ci si aspetta da te. Può capitare, è chiaro, vedete che il discorso delle aspettative in qualche misura per funzionare bene implica che tutti facciano almeno buona parte della loro parte, perché se tutti fanno buona parte della loro parte ci sono buone possibilità che le cose vadano in porto. Non è detto che ci vadano comunque. Questo è il punto. Cioè il discorso dell'aspettativa è esattamente il fatto che per quanto tu possa aver progettato nei minimi dettagli qualcosa, per quanto tu possa aver messo a punto qualunque tipo di strategia che ti è venuto in mente, può benissimo esserci qualcosa che tu non hai previsto perché era imprevedibile e che nonostante tu ti sia comportato in tutti i modi che ci si aspettava da te, le cose vadano male lo stesso. Questo è il punto ed è quello che sperimentiamo spesso e volentieri, no? Noi oggi abbiamo, com'è, perché la modernità fa cazzotti con questo discorso? Perché la modernità è la modernità della colpa, la modernità cerca sempre un responsabile, ha bisogno di un responsabile, perché se non c'è un responsabile vorrebbe dire che tutte quelle procedure non funzionano, quindi tu devi comunque piattere con qualcuno, anche se capita l'evento atmosferico del tutto imprevedibile, anche se in un giorno casca tutta la pioggia che doveva piovere in 2 anni e te la trovi lì in mezzo ai piedi, e comunque ci deve essere qualcuno che paga, perché se non ci fosse sarebbe una catastrofe, ma una catastrofe esistenziale, non so se mi spiego, cioè il momento in cui la verità ti si rivela e ti dice guarda che tu non controlli niente, anche se hai fatto tutte le tue procedure, anche se hai fatto tutti i tuoi check, anche se hai delle tecnologie che sono assolutamente all'avanguardia, tutto questo non serve perché può capitare che un dettagliuccio ti mandi a puttane tutta la situazione. Della teoria del caos ne abbiamo parlato? Bene, allora ne parliamo adesso così chiudiamo la questione. Sapete cos'è la teoria del caos? Vagamente, sentita nominare, nulla, avete visto Jurassic Park?
Io sapevo, tipo che per la teoria, tipo che se batti teoriali della farfalla a Messico può scatenare un vulcano, l'eruzione del vulcano.
Questa dell'effetto farfalla è stata una delle scelte più geniali, no, veramente, ti rimane qua proprio l'idea, l'effetto farfalla, una volta l'hai sentito non te lo scordi più. Però, e adesso ve lo spiego in termini meno poetici. Allora, che succede? O un uragano in Giappone, dipende. Sta farfalla in Brasile è un casino, perché queste farfalle sudamericane fanno dei disastri apocalittici. Però il problema qual è? Che con il miglioramento tecnologico noi ci siamo trovati a un certo punto ad avere delle capacità di calcolo assolutamente fuori scala rispetto al prima. No, il computer di fatto ci permette di fare dei calcoli che prima nessuno avrebbe mai potuto fare, manco mettendo delle schiere di scribi a fare i conti a mano, sarebbe stato impensabile. Allora che succede? Che un bel giorno negli anni 70 un meteorologo norvegese di nome Lorenz, non mi chiedete il nome perché non me lo ricordo il nome proprio, ma non è Conrad, tanto per evitare che ci si confonda, è un altro, non c'entra niente Conrad Lorenz, l'etologo, questo è un meteorologo, decide di usare questo nuovo computer che gli hanno dato, che occupava una stanza e mezzo ai tempi perché erano quelli grandi, per fare un sistema di equazioni che simuli l'andamento atmosferico del pianeta. Meteorologo, d'altronde, no? E fa un sistema di equazioni facili, di primo livello, di primo grado, quindi insomma roba abbastanza tranquilla. E poi, come dicevano gli Squallor qualche tempo fa, gli venne un'idea. E questo sistema lo fa diventare ricorsivo, dando di volta in volta alle variabili i valori che sono stati generati dal ciclo precedente. So se mi spiego. Quindi, che cosa scopre? Che improvvisamente il sistema diventa imprevedibile. Un sistema di equazioni lineari di primo grado. So se capite qualcosa di matematica, però sono le più stupide in assoluto, tanto per dire, x più y uguale 5, tanto per dirne una. Ecco. Allora, un sistema di equazioni lineari di primo grado, ove divenga ricorsivo, non è più prevedibile. E questo è un colpo serio al modo di conoscere che noi abbiamo, perché si traduce in una constatazione che lui chiamerà dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. Che vuol dire? Vuol dire che minime variazioni rispetto allo stato iniziale possono risultare in conseguenze assolutamente eccezionali. La farfalla batte le ali e scoppia un uragano. Tra il fatto della farfalla e il fatto dell'uragano non c'è scala. Non so se questa cosa è chiara. Mi seguite? Ve vedo un po' provati.
Ma dipende dalla farfalla o dall'uragano?
No, dipende dal modo in cui è fatta la realtà, pare. E io tendo a essere abbastanza d'accordo. Vuol dire che una variazione minima nei dati iniziali del sistema, del programma, è capace di portarti a delle conseguenze che sono tipo la scomparsa della vita sul pianeta. Però tra una variazione minima e la scomparsa della... Non c'è proporzionalità tra variazioni e conseguenze. Perché questo discorso è devastante per il nostro modo di sapere? Perché noi abbiamo costruito il sapere scientifico dall'inizio sull'opposto. Noi abbiamo un sapere che è sperimentale, e l'esperimento che cos'è? L'esperimento è una semplificazione della realtà basata su degli assunti arbitrari ma di buon senso, quali a piccole variazioni corrispondono piccoli effetti. Quindi io alcune variazioni posso anche non considerarle. Non so se ve l'avete mai posto il problema. Cioè l'esperimento è un avvenimento controllato in una realtà semplificata. Perché? Perché diciamo che la realtà è troppo incasinata perché la si possa leggere così com'è. Però il problema è: qual è il criterio di semplificazione? Cioè, come faccio a decidere che un certo avvenimento mi interessa e un altro no? Fino ad oggi, o fino agli anni 70, noi abbiamo pensato che se un parametro variava dello 0,02%, potevo anche fregarmene, perché l'idea era che ci fosse una proporzionalità tra quello 0,02 di variazione e un effetto.
Errori trascurabili.
Errori trascurabili. Non c'è più il concetto di errore trascurabile. Dopo la teoria del caos, l'effetto trascurabile non è più prevedibile, perché non è detto che quello 0,02 non sia la farfalla che batte le ali e me fa l'uragano in Giappone. Io non lo so. Non so se questa cosa è chiara. Cioè io ho costruito un modo di sapere, un modo di articolare un sapere che pretendo essere reale, oggettivo, veridico, euristico, su delle ipotesi che ho appena dimostrato essere sbagliate. Ecco perché cominciamo a essere un po' incerti tutti quanti. Infatti se voi andate a prendere le grandi scoperte scientifiche del XX secolo, cosa scoprite? Che sono tutti teoremi dell'incertezza. Cioè il teorema dell'incompletezza di Gödel, c'è il secondo principio della termodinamica, c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, sono tutti, la relatività di Einstein, tutti, tutto ciò che è stato scoperto nel XX secolo ci dice: guarda che la scienza non fa quello che pensavi, la scienza può comprendere ma non prevede. Tant'è, chi conosce i frattali di Mandelbrot? Devo fare qualcosa con voi ragazzi però, eh? I frattali sono pure belli oltretutto. Sono delle immagini colorate che sembrano arte astratta, che sono dovute a un grande fisico, tale Mandelbrot giusto appunto, che rappresentano di fatto la probabilità di accadere di un avvenimento. I colori danno la percentuale, la disposizione dà il luogo nello spazio definito dagli assi cartesiani dove ciò dovrebbe accadere, però sono tanti. Non è più come prima che tu potevi dire l'evento X accadrà qui. L'evento X accadrà qui, 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 quando, non lo so, più o meno tra questo e quel momento. Capite che rispetto a prima la situazione è completamente diversa. Ecco perché la teoria del caos genera una ricerca di ordine superiore di ordine, quindi gli scienziati del caos non vi diranno che siamo nel caos, ma vi diranno che c'è un ordine nel caos. Però chiaramente è un ordine che è bilanciato col disordine, comincia a essere un ordine che convive con una quota di disordine, ed ecco perché la scienza non riesce più in larga misura a ottemperare a quelle che erano le richieste che le venivano fatte, perché la scienza si presenta inizialmente come generatrice di leggi. No, vi ricordate che abbiamo parlato del positivismo all'inizio delle lezioni, in cui si diceva le scienze sociali vogliono fare come le scienze naturali perché sono in grado di formulare delle leggi. Ecco, noi le leggi non ce le abbiamo più. Facciamo finta di averle, abbiamo delle leggi probabilistiche, ma la certezza non c'è. Nella probabilità, perché esista il concetto di probabilità, ci deve essere una soglia oltre la quale quello che tu stai prevedendo non accade, perché altrimenti staremmo un'altra volta nella certezza. E la certezza nel XX secolo purtroppo è scomparsa. Ecco perché il portatore di diritti e di doveri diventa obsoleto, perché noi non siamo più certi, non abbiamo più nessuno strumento per poter dire con certezza qualcosa, qualsiasi cosa. Non così drasticamente, non però quello, come dire, ci sono voluti altri 200 anni prima di trarre, ma lo sapeva anche Newton, lo sapeva questo. Newton parlava di un arcipelago di certezze in un oceano di infinito di mistero, lo sapevamo tutti, è che ce lo siamo dimenticato. Quello è il problema. La modernità se l'è scordato, la modernità ha pensato che attraverso la tecnologia sarebbe riuscita a tamponare, a costringere la realtà a comportarsi in un certo modo. Tant'è che, se ci fate caso, la lingua viene sempre a supporto. Quando qualcosa non va come si deve, noi usiamo un termine che è indicativo, diciamo gli effetti perversi dell'azione. perversi, perché, perché ti dà la sensazione di quello che si mette lì apposta con cattiveria per mandarti le carte di traverso, no? È quella l'idea, come io ho fatto tutti i miei bei progettini puliti, puntuali, no? Con tutti i decimali del caso, e poi improvvisamente succede tutto il contrario. Sei cattivo. Il destino cinico e baro si riaffaccia nella questione degli effetti perversi. Però, come vedete, la lingua ci racconta un sacco di cose quando le porgiamo orecchio, no? C'è un po' la questione del bambino che si strappa i bottoni. Ah, sei stato cattivo adesso, io non gioco più. Ecco, l'effetto perverso un po' è quell'idea lì. Laddove l'effetto perverso non è altro che la conseguenza del nostro sapere. Noi abbiamo un sapere che è imperfetto, per definizione. Lo vedremo meglio la settimana prossima, perché vedremo come si costruisce la cultura. Però, di fatto, tra il nostro sapere e la realtà c'è uno scarto, quindi può capitare. Non sempre, per fortuna, perché sennò staremmo, come dire, veramente messi male. Però può accadere che qualcosa non vada come noi immaginavamo che andasse. E quindi dovremmo essere in grado, con l'incertezza e l'aspettativa, di essere reattivi a questa situazione. Non dovrebbe coglierci come un'offesa, come un affronto, come un'emergenza. Invece noi siamo la cultura dell'emergenza, no? Invece è normalissimo. Tutte le culture precedenti hanno sempre convissuto con situazioni di questo genere, perché non avevano nessuna idea di poter controllare le cose. Quelli campavano. Poteva capitare la carestia, poteva capitare la pestilenza, potevano capitare le guerre, poteva capitare qualsiasi cosa, però campavano. Quindi siamo in grado di farlo. Il problema è che noi ci siamo, come dire, abituati all'idea che queste cose a noi non capitino più. Ecco perché siamo così ogni volta sgomenti quando invece poi prontamente capitano, perché il mondo da questo punto di vista se ne frega e va per la sua strada e accade nei